Eppure, nonostante questo sia vero, è diffuso tra di noi, noi italiani compresi, ma in giro per il mondo, l'idea secondo la quale per continuare a progredire, perché tutti vogliono continuare a progredire, nessuno vuole regredire, si debba seguire quella via. Questa veramente è una delle cose più paradossali. Paradosso in greco vuol dire, paradoxa vuol dire meraviglia, la sorpresa. È una delle più grosse meraviglie. Perché in un'epoca in cui abbiamo la possibilità di scegliere, non scegliamo. Ieri, che invece non avevamo la possibilità di scegliere, c'era gente che pensava a società capitalistiche, socialiste, comuniste, eccetera. È un bel paradosso questo. Cioè, ieri, quando c'era solo un modo di progredire, secondo evidentemente certe scansioni temporali, c'era una pluralità di posizioni e c'erano gli intellettuali di un tipo, gli intellettuali dell'altro. Oggi, che siamo di fronte ad un ventaglio di possibilità, sembra quasi che pensano tutti alla stessa maniera, sembra quasi che la one best way abbia convinto tutti, tutti si sono convertiti all'unico credo. È un bel paradosso. Come lo spiego questo paradosso? Lo spiego in questo modo. Beh, qualcuno può dire, ma perché ci sono gli opportunisti? Vabbè, può anche essere vero, però non è una spiegazione forte questa. No, io non posso spiegare un fenomeno paradossale di questo tipo dicendo che la gente è opportunista e così mette mano al portafoglio. No, è banale questo, è grezzo, è rozzo. C'è una ragione più di fondo ed è, secondo me, la seguente. E cioè che l'incertezza oggi non riguarda più la scelta dei mezzi, ma riguarda la scelta dei fini. Cioè dire, fino a poco tempo fa l'umanità era legata, stretta nella morsa della inadeguatezza dei mezzi o delle risorse per raggiungere determinati fini. Quindi il problema era il problema che posso illustrare con la metafora dell'asino di Buridano, il quale l'asino di Buridano si lascia morire di fame perché è indeciso tra scegliere di mangiare dal mucchio di destra al mucchio di sinistra. Cioè è un imbarazzo sulla scelta del mezzo rispetto al fine. Il fine era mangiare, che non decidendo, decidere in latino vuol dire tagliare la situazione di indecisione. Oggi la situazione si è ribaltata. L'indecisione nostra di singoli e di gruppi, se voi fate caso, non è più sui mezzi, perché la tecnica è stata e il progresso scientifico oggi sono in grado di dirci qual è il mezzo migliore per raggiungere un certo fine. Il problema di oggi è che siamo incerti e non sappiamo deciderci sui fini. Ecco il punto. E qui la metafora, la metafora che più calza è quella di Amleto, di Shakespeare. Amleto non è indeciso quando deve uccidere lo zio sul mezzo, lui lo sa come fare, qual è il pugnale giusto, però si chiede se deve ucciderlo o no, cioè se fa bene o no uccidere lo zio, ma non è indeciso sul mezzo. Quindi vedete, l'asino di Buridano e Amleto rappresentano, secondo me, in maniera ovviamente idealtipica, la situazione, la diversità della situazione tra ieri e oggi. E allora cominciamo a capire che se il problema di oggi è la indecisività nostra sui fini, è inutile invocare, per trovare la soluzione, pensare di trovare la soluzione nella tecnica, nella tecnè, oppure nello strumento, nel progresso. Perché la tecnica non ci può dare la soluzione. La tecnica ci dà la soluzione quando l'incertezza è sui mezzi. Allora sì. Ma quando l'incertezza riguarda la scelta tra fini diversi, tutti equipossibili o compossibili, è inutile che io devo ricorrere alla categoria del valore, dei valori. Perché solo la categoria del valore mi può aiutare a decidere, a tagliare, cioè quale fine, dove fine, qui vuol dire stile di vita, vuol dire modello di società, modello di sviluppo, questo vuol dire appunto il fine. Ed è allora a questo punto del problema che a me sembra che faccia ingresso la dimensione, religiosa in senso anche qui ampio, la dimensione della trascendenza. Perché io mi chiedo a volte, e qui siamo proprio per dialogare, per confrontarci, quando si arriva al problema della scelta tra fini, cioè tra un modello di sviluppo e un altro, io in base a che cosa scelgo, se non con riferimento a c'è? Ma questi valori che mi devono servire come coltello con cui io taglio quel nodo gordiano, non possono essere valori come dire, che appartengono al liket nunc, cioè all'immanenza, è perché evidentemente tratterei i valori alla maniera della tecnica. Bisogna che siano in qualche modo valori che stanno al di fuori del mio problema, perché altrimenti non ho l'aggancio cui riferirmi, eccetera. Ed è in questo senso che, per concludere, io vedo l'impegno di chi, per scelta personale libera, è portatore di una, come dire, è di una fede, cioè si dichiara credente. Secondo me oggi i credenti hanno una responsabilità in più, maggiore rispetto al passato, nei confronti di chi, per scelta libera, è non credente. Che è la responsabilità, cioè il credente di oggi, se vuole essere coerente fino in fondo con la propria credenza, con ciò in cui crede, non può limitarsi a praticare per se stesso la propria fede, quale che essa sia, cristiana o altra, eccetera. Ha un obbligo in più, perché il problema, essendo diventato un problema di scelta tra fini, ha bisogno di testimoniare, e non soltanto declamare, che la propria fede è in grado di gettare lumi, di dare indicazioni sul modo con cui si opera una scelta tra fini alternativi. Ecco perché io vedo che, ovviamente io parlo per me, chiaramente, sento una responsabilità in più. Ieri, la testimonianza di ieri, bastava comportarsi bene, fare bene, come dire, fare la buona azione quotidiana ed eravamo a posto. Oggi non basta più. Oggi al credente spetta, ed è sempre stato così, nelle epoche di transizioni, i credenti di ogni stagione, nelle grandi, pensate al passaggio dalla società feudale all'umanesimo e poi al Rinascimento, anche in quel momento, i credenti di allora sentirono questo impegno e non concepirono la propria fede solo come una adesione del gruppo cui i fedeli appartenevano nei confronti del proprio Dio, eccetera, ma avvertirono il bisogno di testimoniarlo creando, dando risposte concrete, nel termine della mia presentazione, dando, come dire, risposte a quegli interrogativi che sui tre piani, educazione, religione ed economia, ho posto quindi questa sera. Questo è evidentemente un compito non da poco, io lo capisco, però è anche un compito, come dire, che ci è richiesto e ovviamente ed è un compito che alla fine dà gioia, o meglio, dà letizia, perché, vedete, letizia deriva alla stessa radice latina di letamen, letto, letamen, e letamen in latino vuol dire fertilizzare, arricchire. Quindi io vedo che noi siamo lieti quando riusciamo a fertilizzare, e a fertilizzare vuol dire buttare un seme che costringe anche altri che non sono credenti a confrontarsi nella posizione di noi. Questo in definitiva vuol dire alimentare la nuova speranza. La vecchia speranza era una speranza che consisteva nell'avere più mezzi. Che cosa speravano i poveri di una volta? Che qualcuno desse loro un pezzo di pane. Quindi era una speranza, la vecchia, declinata sul mezzo. La nuova speranza deve essere declinata sui fini. Quello che probabilmente al credente di oggi spetta come compito in più e nuovo rispetto al passato è quello di testimoniare, di dare un aiuto concreto su come alimentare la nuova speranza, cioè come riuscire a dare risposte a quelli e ad altri interrogativi che questa sera ho cercato di porre. Grazie.
Ringraziamo il professor Zamagni per aver affrontato questo tema in maniera così ampia, ma così chiara. E passiamo al dibattito con l'intenzione di fare degli interventi il più possibile brevi e diretti, così che abbiamo tutti la possibilità di poter fare delle domande oppure esprimere delle riflessioni o semplicemente così, qualche testimonianza personale.
Questa sera abbiamo sentito delle problematiche ricchissime che riguardano la nostra vita, la nostra esistenza attuale, non solo nella nostra piccola città o nel nostro paese, ma nel mondo intero. Si tratta che il mondo, io penso, è di fronte a grandi problemi e a grandi pericoli anche, a grandi pericoli. Stasera non si è accennato al problema dell'enorme inquinamento che l'attuale situazione dal punto di vista che si sta svolgendo, dalla prassi, da quello che è il mondo reale di oggi, è vero, viene facendo nel nostro pianeta e sono qualcosa di terribile. Chi si rende veramente conto? È un problema addirittura di un grande disastro. Ma questo e così tantissime cose bisognerebbe chiedere. Appunto, io chiedo, a proposito di questo problema dell'enorme inquinamento che si sta verificando, il problema che voi avete trattato della globalizzazione con tutti gli inseriti problemi negativi e le speranze che forse possono, dico forse possono presentarsi, che cosa pensate del legamento dell'inquinamento enorme con questo problema della globalità? E di quei problemi di politica ed economia, ma non solo di politica ed economia, a questo punto, perché lì sembrerebbe che tecnologia, economia fosse legata a politica e politica ad economia e tecnologia. Il problema che io pongo oggi a voi è questo: ci sono dei pensatori che oggi vanno anche per la maggiore, che a differenza di Antonino Zichichi, per esempio, affermano che non è vero che la scienza è una cosa e la tecnologia è un'altra, ma c'è l'unità di scienza e tecnologia, è tutt'uno. Allora, addirittura, dato che è stato fatto un riferimento al calvinismo, e cioè che nel calvinismo sarebbe stata l'origine del capitalismo, però non è stato chiarito forse questo, che però il capitalismo del calvinismo era un risparmiare non per godere, ma era un risparmiare per rimpiegare, vivendo una vita austera. Comunque avrebbe creato quel capitale da cui sarebbe nato, eccetera. Vabbè, forse è una parte solo del fenomeno capitalistico. Ritornando, è vero, al problema che mi sta a cuore, è questo. Ma, è vero, se la tecnica e la scienza è tutt'uno, e allora come è nata? Perché io ho letto Bacone, e adesso non è tutto legato anche, vede, nella tecnologia, nella scienza, nel fare, la scienza è potenza, vede che cosa? Addirittura la presenza religiosa. Secondo lui è un compito religioso quello di far sviluppare la scienza e la potenza, quindi la dominazione della natura e con la natura dell'uomo, la trasformazione della società, e quindi direi quasi che Bacone ha visto in prospettiva quello che è il mondo di oggi. E allora addirittura c'è chi sostiene oggi, vedi Emanuele Severino, che addirittura questa smania dell'uomo di possedere il mondo, di dominare tutto, di trasformare tutto, addirittura nasce dalla Grecia ed è persino addirittura nell'ambito della concezione di Dio che è nel cristianesimo. Ora io chiedo a voi, è possibile una visione di questo genere o no? Per cui anche tutta la scienza che è venuta dopo, cioè con la tecnologia, questa smania tecnologica, questa smania di dominare il pianeta, è legata a tutta questa nostra tradizione occidentale in cui è dentro anche il Dio della Bibbia e quindi ereditato dal cristianesimo. Allora il problema diventa ancora più grosso, perché si tratta di un esame enorme da fare. Il problema poi è questo, allora ritornando alla tecnica, e questa è la domanda che vi voglio fare, cerco di essere breve, scusatemi se l'ho fatto troppo lungo.
No, ma non è per noi, è per loro.
Sì, allora il problema è questo, allora Attualmente, è vero, la tecnologia è uno strumento oppure è la tecnologia che finirà come ha finito per distruggere l'Unione Sovietica col suo sviluppo, per cui l'Unione Sovietica rispetto all'America non è stata in grado di, data quella ideologia che è stata come una paralisi per lo sviluppo tecnologico, non è stata in grado di affrontare i problemi che erano necessari per affrontare la potenza dell'America, dove, dato il capitalismo, c'è stato uno sviluppo tecnologico di gran lunga superiore. Ma, secondo queste idee, la tecnologia finirà per bugerare anche, per distruggere il capitalismo. E quindi, di conseguenza, la tecnologia, che non ha una finalità, la tecnologia, quando raggiunge uno scopo, quello scopo o fine diventa scopo per un altro fine, scopo per un altro scopo, scopo per in una visione. Questo processo, è vero, sarà un processo alla fine negativo o se riuscirà questa tecnologia anche a rovinare, diciamo, a frenare e in qualche modo trasformare lo stesso capitalismo, la stessa economia, la stessa globalità e fare una tecnologia indipendentemente dal profitto, ma per l'amore della trasformazione e nel medesimo tempo anche del disinquinamento, perché la scienza e la tecnologia non la dobbiamo demonizzare, può diventare anche essa stessa nel suo sviluppo, è vero, disinquinante, allora si può vedere, io non sostengo questa tesi, la chiedo a voi, si può sostenere che questo sviluppo della tecnologia, così intesa, potrà anche col tempo, nonostante la volontà o meno, a arrivare a liberarci almeno in parte di quel globalismo, di quel fondamentalismo occidentalistico che si sta verificando? Grazie.
Prima di passare alla risposta, se ci sono altre domande, facciamo magari una carrellata di opinioni, impressioni, poi lasciamo la parola ai relatori.
Volevo toccare un aspetto che è stato toccato solo marginalmente, quello cioè dell'informazione. Questa sera 250, forse 300 fanesi hanno scelto di venire ad ascoltarvi e credo abbiano fatto molto bene. Però altri 20-25 mila probabilmente fanesi sono rimasti a casa incollati davanti alla televisione e anche questa sera hanno assorbito quel monoculturalismo di cui parlava il professor Cassano, che sostanzialmente impone un modello di ragionamento, di economia, di società, eccetera. E allora, da questo punto di vista, c'è stato un passaggio che ha fatto il professor Zamagni, in cui sembrava quasi di cogliere una preoccupazione per il fatto che Internet è senza filtri. A me pare invece che il vero problema oggi sia appunto il problema della televisione e non di Internet. Non so se ho colto forse al di là di quello che volevo dire. Cioè, mi spiego con un esempio. Durante la guerra contro la Serbia, in televisione c'era un'unica informazione. È la guerra dei buoni contro i cattivi, dobbiamo andare lì a salvare coloro che sono perseguitati, torturati, eccetera. Ora, chiunque ha seguito, nel caso mio, dalla fine degli anni Ottanta la vicenda del Kosovo, sa bene che non era così, ma in televisione c'era solo questa versione dei fatti. In quegli stessi giorni era possibile su Internet addirittura parlare con i sindaci serbi contrari a Milosevic e contrari ovviamente ai bombardamenti NATO. Quindi voglio dire, su Internet c'è una possibilità, certo va cercata perché in questo enorme oceano c'è tutto il contrario di tutto, però lì almeno la possibilità di informarsi, di capire diversamente le cose c'è, in televisione non c'è. Voi il dibattito interessantissimo che avete fatto questa sera, le cose che avete detto, non le direte mai in televisione, scordatevelo, no? Nessuno vi consentirà di parlare se non 30 secondi, poi interruzione di spot, in un contesto in cui non si riesce a cogliere nessun ragionamento. Lo stesso straordinario iniziativa di Seattle, dove c'è stata questa opposizione appunto a quello che voleva fare l'Organizzazione del Commercio Internazionale, è stato possibile perché attraverso internet c'è stata questa grande mobilitazione mondiale. Lo stesso accordo multilaterale sugli investimenti è stato sventato perché è stato messo su internet e migliaia di organizzazioni non governative lo hanno diffuso e si sono opposte. Ecco, questo per dire che, nelle tante cose che avete detto, quello dell'informazione mi pare un nodo fondamentale e, a mio avviso, internet sta in maniera positiva sfuggendo di mano alle stesse persone che l'hanno ideato e l'hanno creato, perché se usato intelligentemente può diventare uno straordinario mezzo di comunicazione e di informazione dal base, contro proprio quel monoculturalismo che invece ci viene imposto da tutto il resto del contesto.
Ci sono altri interventi? Anche domande semplici, brevi, dirette? Sì, c'è qua una signora.
Io sono un insegnante e sentendo i vostri discorsi mi viene immediatamente alla mente il mio luogo di lavoro attuale. Io credo che nella scuola oggi gli intellettuali impegnati, le persone credenti, abbiano un terreno fondamentale proprio per giocare questa partita. Perché penso che non ci sia terreno più di questo, che sia oggi sottoposto davvero a questa riduzione a modello unico. Perché da quando abbiamo al governo un ministro che crede fondamentalmente nelle nuove tecnologie ed è abbastanza sostenuto da una campagna anche di stampa fatta in un certo modo, per cui si finisce per ridurre la scuola a un terreno di verifica della validità educativa delle nuove tecnologie. Non si fa più un discorso sui valori, sui fini, per cui siamo da 2 anni ormai oberati, caricati da questo discorso delle procedure, dei livelli di standardizzazione della valutazione, anche il concorsone che andremo a fare. Per chi lo andrà a fare, ci valuterà su questi terreni e non più su un discorso di contenuti educativi, di fini, di scopi della scuola. Cioè, io veramente, come insegnante che ha sempre pensato che il suo terreno di lavoro fosse un terreno di confronto, di dialogo su queste questioni, sto sempre più perdendo in una scuola come questa il bandolo della matassa. E quindi finisco per continuare a fare il mio discorso, ma per essere ogni giorno di più ridotta al silenzio e costretta a confrontarmi su una serie di cose che giudico sempre di più idiozie. E allora vorrei un vostro parere, se qualcosa di questo insomma è anche presente alla vostra attenzione, perché del resto come professori universitari vorrei avere come punto di riferimento anche per il discorso della formazione, dell'aggiornamento degli insegnanti, per un discorso anche qui di relazione, di legame che deve crescere a livello di un progetto educativo, formativo, che non ci porti soltanto a diventare dei pigri o degli stanchi ripetitori, ma che faccia della scuola un terreno formativo, insomma, e non più soltanto di istruzione ed istruttivo su come utilizzare le nuove tecnologie.
Mi sembra che dai 2 interventi la parola cultura, il concetto di cultura, sia un po' la risposta che viene dai 2 interventi. Cultura come coltivare l'uomo. Allora mi domando, quali sono gli spazi in cui si fa cultura? quali sono possibili, quali sono, dove si interviene, dove ci si spende per far questo. Nella Chiesa si parla di progetto culturale cristianamente ispirato, almeno queste sono le idee che circolano, ma forse occorre ripensare a questo all'interno di una sfera politica nel quale comunque si deve assumere la responsabilità di fare cultura, cioè di coltivare l'uomo e i suoi valori.
Allora, nei paesi in via di sviluppo si sta praticando naturalmente il dumping sociale, cioè l'abbassamento dei salari, lunghissimi orari di lavoro, una previdenza naturalmente meno protettiva per gli abitanti, per i cittadini, una legislazione meno protettiva e uno sfruttamento minorile. Allora, questo dumping sociale che è stato boicottato naturalmente dai paesi industrializzati, fino a che punto è stato veramente voluto dai paesi industrializzati, cioè il combattere lo sfruttamento minorile, fino a che punto è stato veramente voluto, cioè questo vogliamo, è una domanda che rivolgo al professore, perché in effetti penso che la volontà effettiva, a parte un'eccezione, sporadici episodi che hanno destato scalpore, non hanno sortito gli effetti voluti, in quanto penso che ci siano anche degli interessi naturalmente dei paesi industrializzati a non sviluppare questa paura, questa tematica dello sfruttamento minorile. Questa è una delle domande che faccio al professore. Inoltre vorrei chiedere anche questo, per quanto riguarda l'inconveniente della globalizzazione nell'ambito dell'economia italiana e di qualsiasi altra economia industrializzata, sappiamo benissimo che la globalizzazione impone, per mantenere una certa quota di mercato, impone naturalmente ai vari stati di tenere bassi i salari, di non farli crescere a dismisura, onde evitare l'inflazione. Inoltre penso che anche l'occupazione praticamente vada diminuendo pian piano nei paesi industrializzati per riversarsi nei paesi in via di sviluppo, dove lì il costo del lavoro è molto basso. Allora a questo punto la paura è tanta per i paesi industrializzati, ripeto, scarsi freno dei salari e costo altissimo del lavoro, anche qui in Italia mi sembra, aggiunto ad una pressione fiscale elevata. Tutto questo naturalmente ci comporta un welfare molto ridotto, specialmente le politiche di bilancio restrittivo, penso. Come pure penso che il contenimento della spesa pubblica e quindi alle prestazioni sociali assistenziali. Ecco, tutto questo come può contribuire, se siamo in presenza di questi timori, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale? A questo punto mi chiedo, com'è possibile effettivamente parlare di un villaggio solidale quando effettivamente ci scontriamo con un keynesismo ormai finito, no? L'intervento dello Stato che non può intervenire. La terza domanda, il fenomeno della, che rivolgo al professore, il fenomeno della pressione fiscale, lì faceva riferimento al fatto che se non si aumenta la pressione fiscale non si possono ottenere buone prestazioni sociali, un welfare adeguato. Ora, è vero sì che saremo costretti a ridurre il welfare, le spese sociali, per via del fenomeno che ho detto prima. Però a questo punto io direi anche che la pressione fiscale va a inasprire ancora di più l'economia, i cittadini, l'occupazione, con grave rischio di fuga dei capitali all'estero. Di fronte ad una situazione molto alta di pressione fiscale presente in Italia, come lei ha citato, 43%, che è la media fino ad arrivare, penso, anche al 60%, almeno leggendo i quotidiani, il Sole 24 Ore, risulta palese il carico fiscale, l'enorme costo del lavoro. A questo punto io dico, che società si può costruire in modo da poter conciliare gli interessi di una bassa fiscalità con prestazioni sociali garantite?
Penso che si potrebbe passare alla risposta di questo primo gruppo di interventi, poi magari vediamo se ce ne sono altri. Professor Cassano vuole...
Sono molti i problemi che sono posti, in tanti posti. Io, diciamo, devo lottare tra l'esigenza di non essere reticente e il fatto che poi il tempo, l'ora è quella che è. Rispetto al tema dell'inquinamento della tecnica, io credo che l'ecologia, quella strano insieme di discipline e osservazioni che comunque si è venuto affermando negli ultimi decenni, sia, diciamo, usiamo questa parola disciplina, anche se è molto impropria, sia estremamente interessante per un motivo molto semplice. È la prima disciplina, mi pare, che si è venuta affermando con una certa autorevolezza, che ha incominciato a valutare lo sviluppo secondo un criterio algebrico e non puramente aritmetico. Cioè ha incominciato a fare una doppia contabilità. Lo sviluppo comporta una serie di vantaggi, di acquisizioni, però ha aperto l'altra colonna, ci sono degli svantaggi, che sono osservabili, che non dipendono da valori di vario tipo, che possono essere ricostruiti e che forse nell'imputazione delle cause è un po' più difficile capirlo, però... E allora, diciamo, il grande merito di questa disciplina è che ha tolto la tecnologia alla sua innocenza e le ha tolto di dietro quella retorica delle magnifiche sorti e progressive. Io trovo che questo sia un fatto molto importante, perché qualsiasi visione equilibrata, secondo me, non solo per la tecnologia, ma in generale, dovrebbe valersi di questa doppia contabilità. E credo che, appunto, nel nostro senso comune, l'ecologia abbia portato questo. Ora, l'ecologia che cosa comporta, però, come secondo criterio? Questo forse... Non pretendo di rispondere a tutte le osservazioni che c'erano nel primo intervento, ma si pone un problema più rilevante, che alcuni dei filosofi che si sono confrontati con la tematica ecologica in modo più radicale e profondo hanno affrontato e hanno posto. E cioè che, diciamo, la nostra cultura, cioè la cultura dell'Occidente, è stata caratterizzata da una crescita, questo c'era anche nel discorso che faceva Zamagni, anche se dentro un altro linguaggio forse, ma è la stessa cosa mi pare, da una progressiva erosione di tutti quanti i vincoli e i legami. Il soggetto che emerge fuori è un individuo sempre più privo di legami, senza più essere, che non è più legato agli altri. L'individuo sempre più solo, sempre più esso al centro, sempre, io vorrei dire, più polverizzato al suo interno, un individuo che è centro di tutte le negoziazioni, che non ha nessun valore non negoziabile, che a un certo punto è una successione di punti, ognuno dei quali può essere nel tempo in contraddizione con quello precedente. Io non sono più quello di ieri. Vedete, una parola che io sento molto diffusa, specialmente tra i giovani, ma non solo tra i giovani, è che in taluni casi sostituisce qualsiasi forma di elaborazione più complessa, la parola emozioni. Vedete, io non ho nulla contro le emozioni, ci mancherebbe altro. Però leggevo una notizia di cronaca recente, la squadra della Roma è andata a trovare il pontefice. Allora i giornalisti famelici su questo evento hanno interrogato prima il presidente, poi l'allenatore, poi il capitano. Che cosa ti ha prodotto? Una grande emozione. Tutti e tre rispondevano una grande... Capperi, ma manca un bambino da prima elementare, uno chiederebbe una grande emozione, quindi dimmi, l'ho trovato stanco, l'ho trovato affascinante, mi ha colpito... Di qualsiasi cosa, un pensierino, per favore. E questo capita di sentirlo, diciamo, è una grande emozione. E che questa idea proprio di una specie di deriva dentro la quale i valori ai quali alla fine si riferiva questa stella polare non ci sono più, perché si rotola di emozione in emozione nel vivere alla grande, nello zapping di se stessi, nella capacità di scegliere sempre il punto di minore resistenza, per cui qualsiasi programma che mi chiede un pochino più di impegno, essendo affollato dall'alternatività di tanti altri programmi più stupidi, diventa, scusatemi l'irriverenza della parola, diventa parte dell'enorme categoria di ciò che è palloso e deve essere fuggito. Voi capite che il tipo di personalità che si costruisce dentro a questo contesto non è neanche il vecchio individualismo, ma è, diciamo, invece un individualismo di un atomo sempre più spezzato e che non si riconosce nel se stesso di pochi secondi prima. E questo è un problema, perché implica, secondo me, un'idea in cui non sono in crisi soltanto le vecchie idee di trascendenza, quelle delle grandi cosmologie religiose, ma anche quel tanto di trascendenza che c'è nella permanenza della stessa personalità dell'individuo, del fatto che uno si riconosca in quello che era 2 anni prima. Di fronte al quale c'è, diciamo, questo tessuto di un'esperienza che... Allora, il problema che a me sembra rilevante è proprio in che misura non occorra pensare a cambiare anche la cosmologia dentro la quale inserirci. Ecco, a me l'ecologia interessa perché fa capire che noi siamo parte di un tutto. Siamo parte di un insieme di vincoli. Cioè che la Terra non la potremo conservare quale che sia il nostro comportamento, ma che dovremo osservare alcuni vincoli. E così, più in piccolo, per quello che riguarda la società, voglio dire, questa idea, diciamo, di un individuo sempre più disseminato, non fa che disseminare endemicamente quella figura del dilemma del prigioniero, in base alla quale ognuno sceglie sempre il comportamento opportunisticamente più facile e quello più individualistico, danneggiando la costruzione di tutti i beni comuni e dei beni collettivi. E questo è qualcosa che noi già lo misuriamo, perché quando Zamagni prima diceva della crisi delle grandi città e del fatto che esse si chiudano su se stesse, e cioè in cui le classi ricche si chiudono, è anche la perdita dell'identità comune. Si potrebbero moltiplicare gli esempi, come la stessa tecnologia li moltiplica. Io non ho nulla contro i telefonini, ma diciamo l'idea che il telefono pubblico era anche un'idea di una città, nel momento stesso in cui ognuno può chiamare in qualsiasi altro momento, i telefoni pubblici sono quei luoghi nei quali quando si va si prova a fare il numero e si sente dire il numero chiamato inesistente, perché c'è sempre qualche tasto che si è usurato, che è stato distrutto e che dove la manutenzione è bassa, perché ormai non... Cioè il tessuto comune, i marciapiedi in molte città non sono neanche più necessari, perché il fuori è soltanto un'escrescenza e un luogo di spazzatura delle automobili. Io credo che noi, nella nostra cultura in cui questo elemento individualistico si sta radicalizzando, siamo nella cultura nella quale l'idea stessa di bene comune appare una follia repressiva del passato, e questa sia una grave patologia, molto grave, che il problema che l'ecologia ci rinvia è di come sia possibile ricostruire dei vincoli che non siano gestiti da un'autorità repressiva e feroce, ma che in qualche modo però si facciano anche rispettare. Questo è un problema molto complicato, attraverso il quale io credo che il rapporto anche con altre cosmologie, quello di cui parlavo all'inizio, possa essere un suggerimento, non certo il luogo della soluzione. Per quello che riguarda l'informazione, io da tempo penso che, per esempio, uno dei luoghi comuni che si usa è dice, facciamolo fare alla scuola, quando c'è un problema che non ti riesce a risolvere, dice, questo bisognerebbe farlo nella scuola, che è anche un modo un po' facile di fare, perché io direi, sì, d'accordo, facciamolo fare anche alla scuola, però tocchiamo anche un poco la società, perché quando la società è dominata da questo individualismo radicale e da certi modelli culturali, la scuola è come se giocasse fuori casa, dentro allo stadio della squadra più forte, con un arbitro a favore della squadra più forte. E vedete, l'erosione la si vede anche proprio rimanendo dentro al campo di questa metafora. In quanti casi noi vediamo che alcune affermazioni vengono fatte senza ragionarci? Io leggevo proprio recentemente, come voi avete visto, seguo le cronache sportive, perché come un italiano qualsiasi amo il calcio, l'ho giocato da bambino e quindi rimane una cosa che attira la mia attenzione. I giocatori si erano lamentati perché non volevano giocare la sera per via del ghiaccio, anche il sindacato del calciatore ha cominciato a farsi sentire. Oggi ha risposto Carraro, che è un uomo sempre in piedi, è stato sindaco di Roma, probabilmente un uomo molto abituato ad essere debole con i forti e forte con i deboli, un uomo della Lega, ha detto: così si fa in Europa, quindi facciamo. Questo non è un ragionamento. Uno può dire giochiamo perché non fa male, ma non si può dire siccome si fa in Europa si deve fare qui. A parte il fatto che non in tutta Europa si fa così, perché in taluni paesi europei si interrompe addirittura il campionato, ma vuol dire, questo non è ragionare, questo è un meccanismo attraverso il quale, come a dire, lo spettacolo deve andare avanti, non rompete le scatole. Allora, se sono queste le leggi fondamentali, è anche un po' ipocrita dire e tocca alla scuola fare, perché bisognerebbe anche capire che se essere in un paese normale significa imitare, e imitare in questo modo passivo, io vorrei essere in un paese anormale. Vorrei avere dei parametri in base ai quali io non sono giudicato dallo sviluppo, ma io lo giudico lo sviluppo. E per quello che riguarda il tema della scuola, anch'io credo che ci sia un certo feticismo delle tecnologie. Io non ho nulla contro il computer. Devo dire che però, per esempio, nel mio strano rapporto con il computer, vedo il rapporto tra me e mia moglie che insegnano a scuola media superiore. Mia moglie, credo negli anni 70, negli anni 80, fece un corso per imparare a lavorare col computer, complicatissimo, perché allora era molto complicato. Io il computer me lo sono comprato all'inizio degli anni 90, l'ho montato in un giorno e la sera già ci avevo scritto 4-5 cose. Poi le ho perse perché è venuto un amico mio che ne capiva di più e me le ha fatte perdere lui, ma questo non si fa di male. Cioè, in taluni casi si crea il feticismo di queste cose che probabilmente, voglio dire, diventa obsoleto talvolta 2, 3, 4 anni dopo. Ho imparato molto prima a lavorare al computer di mia moglie, che pure aveva studiato a scuola, aveva fatto dei corsi di questo tipo. Quindi in primo luogo bisognerebbe avere un minimo di ironia nei riguardi di queste cose. Poi io non sono ostile, dico, ma qui il discorso diventerebbe troppo lungo. Ho però l'impressione che qui ci troviamo proprio di fronte a una specie di feticismo. Io mi ricordo anche, insomma, io continuo a credere che l'investimento emotivo e di passione che il docente mette nel proprio lavoro sia la risorsa principale, non unica, non sufficiente, ma sicuramente necessaria. Perché io quello che so è che la mia principale dote comunicativa con gli studenti è fondamentalmente nel fatto, l'ho capito perché l'ho imparato anche da qualche docente quando io ero studente, e che io posso imparare ad amare una cosa se me lo dice di amarla una persona che nel momento in cui me lo dice dimostra di amarla quella cosa, e che quindi bisognerebbe anche ripensare da questo lato del docente. Io per esempio penso che ci siano troppi docenti che per una serie di cose pensano la pensione in questo momento, cioè che siano, come si dice, risucchiate da questo pensiero, che quindi si sentono, come si dice, il giorno prima del dare le dimissioni. Forse appartiene a una generazione, ora credo che questo non giochi un fattore positivo, perché quello che è fuori discussione è che la sfida che noi abbiamo rispetto all'ambiente che ci circonda è talmente impegnativa che occorre anche molto entusiasmo. Per contrastare, diciamo, questi entusiasmi bisogna averne un altro, non invece uno scetticismo conservatore, che in taluni casi vedo appoggiarsi, cioè nel senso, vabbè, non si può far nulla, soprattutto queste sono stupidaggini, noi siamo superiori. Io trovo che invece bisognerebbe contrapporre un entusiasmo capace di dire selettivamente, di costruire un filtro critico, per usare l'espressione che usava Zavagni, nel rapporto con questi strumenti. Io credo che ci sia questo, e che questo sia qualcosa che ha a che fare fortemente con la cultura in generale. Vorrei dire, rispetto a questo punto, io ho questa impressione, ma il discorso sarebbe troppo lungo e quindi lo chiudo subito, rispetto al rapporto che c'è tra la cultura e la politica, perché c'era una domanda che mi chiamava un pochino su questo tema. Io credo che gran parte dei partiti sia svuotato di questa della cultura. Molti dei partiti sono, come si può dire, un po' rinchiusi su se stessi e sull'autoriproduzione di se stessi. E dopo un periodo in cui c'è stata un'apertura, adesso in buona misura la logica fondamentale sia questa. Questa non è sicuramente qualcosa che li alimenti di cultura. Credo che, invece il rapporto tra politica e cultura può nascere solo da una rivitalizzazione della società civile, la quale sia permanentemente di stimolo ai partiti contro la loro tendenziale inerzia oligarchica e il fatto che poi si riducano molto spesso a discutere chi sarà il candidato alla prossima cosa. Io nella mia città ho visto in taluni casi scene comiche per cui 12 persone con partiti che si aggiungevano ogni giorno dovevano decidere i candidati sindaci e che si aumentavano queste tavolate di partiti piccolissimi, sempre più piccoli, ai quali non c'è limite. Ultima, non mi sembra che da questo implichi un rapporto tra politica e cultura, non può che venire da un'altra dimensione, dai luoghi nei quali invece tutto questo viene respirato attraverso quell'elemento che è l'azione volontaria, perché vedete, tra la milizia politica e il volontariato c'è un elemento di continuità, è il fatto che certe cose che ci fanno perché ci si crede e in qualche modo le si fa anche con qualche costo personale. Io personalmente credo che sia una delle straordinarie risorse che possono circolare, che una città, una società sia più ricca quanta più gente di questo tipo c'ha. Questa non è una ricchezza misurabile con i canoni dell'economia, ma è una cosa straordinaria, è una cosa importante. Io per quello che riguarda la mia biografia ritengo che i momenti nei quali sono stato più generoso, per cui certe volte ho fatto i calcoli, se dovessi fare il riscatto di carriera da un computare tutto il tempo che ho usato per fare politica, cose volontarie, sarei miliardario. Eppure, voglio dire, non ho nessun...